Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero 2 intitolato L'opera dello Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento. Giovanni capitolo 16 dal versetto 7 al versetto 11. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ed ora una breve sintesi del nostro studio. Fratelli e sorelle, dobbiamo assolutamente avvicinarci al nostro tema, ascoltiamo lo Spirito Santo, con umiltà, ricordandoci del consiglio di Paolo in Prima Corinzi capitolo 4 versetto 6, cioè a praticare il non oltre quello che è scritto, per non arrivare a inconcludenti e pericolose illazioni che portano lontano dalla lettera e dallo spirito della Bibbia. Il nostro studio di oggi, come ho detto, l'opera dello Spirito Santo, è necessariamente riassuntivo della grande opera svolta dallo Spirito nell'Antico e nel Nuovo Testamento e nella vita di ogni vero credente. Se è vero che l'opera dello Spirito è misteriosa, i suoi frutti però sono ben visibili per tutti. Sì, perché Gesù continua a dire di quelli che pretendono essere suoi profeti: li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo 7:20. Fin qui la nostra sintesi. Ed ora diciamo ancora una parola sulla personalità dello Spirito Santo. Abbiamo stabilito che secondo la Scrittura lo Spirito Santo è una persona, una delle tre persone di Dio. Ascoltiamo Charles Gerber nel libro Dal tempo all'eternità, pagina 205, che dice: ma se lo Spirito Santo è una persona, ciò non implica necessariamente che abbia un corpo, soprattutto un corpo simile al nostro. Noi diamo troppo facilmente alla nozione di persona un valore antropologico, cioè umano, per spogliarlo del suo valore ontologico, che vuol dire esistenza dell'essere in sé. Lo Spirito Santo non è una persona nel senso filosofico di questo concetto, e meno ancora una personalità nel senso strettamente umano. Noi siamo esseri essenzialmente limitati, mentre lo Spirito Santo, onnipresente, onnisciente e onnipotente, non è ostacolato né dal tempo né dallo spazio, o se si vuole, dalle tre dimensioni. Le sue possibilità sono le stesse di quelle di Gesù dopo la resurrezione. Si può d'altra parte ben concepire l'esistenza di una personalità che goda di attributi completamente ignorati dagli uomini. Ed è di questo parere anche Edmond Rochedieu, che dice, parlando dello stesso argomento: allorquando i teologi definiscono lo Spirito Santo come una persona, non dimentichiamo mai che non si tratta né di una personalità, nel senso abituale del termine, né di una persona nella sua accezione filosofica, cioè nel suo significato filosofico. Questa persona, in effetti, è una delle tre persone della Trinità, una delle maniere di essere, uno dei modi di esistenza del Dio cristiano. Ed ora elenchiamo parecchi i nomi dello Spirito Santo citati dallo stesso Charles Gerbert nel libro citato prima, la pagina 204. Precisiamo prima di tutto che nella Bibbia lo Spirito è presentato molte volte e con nomi diversi. Spirito, Spirito dell'Eterno, Spirito del Signore Eterno, Spirito del Signore, Spirito di Dio, Spirito di Gesù Cristo, Spirito Santo, Santo Spirito, Spirito di verità, Spirito di santità, Spirito della grazia, Spirito di gloria, Spirito eterno, lo Spirito dall'alto, il mio Spirito, Consolatore, come abbiamo già detto, lo Spirito si confonde con il Padre e con il Figlio, costituendo un'entità a parte. Fratelli e sorelle, quello che possiamo capire dello Spirito attraverso tutti questi nomi è questo. Vi sono di quelli che non si accontentano, e allora si spingono molto più in là con le loro domande, spesso domande così puerili, domande di uomini e donne che non sanno capire i loro limiti e ancora peggio non sanno accettare i loro limiti. E invece la parola di Dio ci dice quanto abbiamo visto. Però attraverso l'opera dello Spirito Santo, attraverso l'itinerario che ci siamo prefissi di passare, noi cercheremo di capire quello che noi possiamo capire. Però non è tanto l'indagine teologica quella che ci deve prendere, quella che ci deve preoccupare, come dicevo la volta scorsa. Ci sono nella parola di Dio delle cose poco comprensibili, perché Dio non le spiega, le enuncia. Però ci sono delle cose molto comprensibili e noi dobbiamo mettere in pratica quello che è chiaro, non buttarci nella speculazione che lascia il tempo che trova. È lì che purtroppo il cristianesimo, in questo campo e in tanti altri campi, è finito dove è finito. Ma diciamo più che cristianesimo, diciamo la cristianità, i teologi, che pensano di essere più bravi, più intelligenti, più capaci dello spirito. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, lo spirito non può essere imprigionato dai nostri schemi mentali. Non dobbiamo catturarlo con la nostra teologia. Dobbiamo ascoltare il messaggio dello spirito se vogliamo essere salvati. E adesso cerchiamo brevemente di riassumere l'opera dello Spirito Santo nell'Antico Testamento. Vogliamo leggere il primo testo, Genesi capitolo 1, versetto 2. Dopo aver detto nel principio Dio creò i cieli e la terra, il versetto 2 dice la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ecco l'azione del Padre ed ecco l'azione dello Spirito Santo alla creazione. Però la Bibbia parla dell'azione del Figlio anche alla creazione. Vogliamo leggere Colossesi capitolo 1, il versetto 16 e il versetto 17. Ecco il Figlio in azione, col Padre e con lo Spirito. Poiché in Lui, cioè in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Credo che l'Apostolo Paolo non potesse essere più chiaro. Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo in azione alla creazione, all'unisono. Poi la Bibbia ci parla dello Spirito che si allontana dagli uomini perché gli uomini si allontanano dal Signore. Gli antidiluviani, leggiamo capitolo 6 della Genesi, ricordiamo tutti questi testi, capitolo 6, versetto 5, versetto 11 e versetto 12. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. E Gesù, ci ricordiamo del sermone profetico, paragonò gli ultimi tempi del nostro mondo, cioè i nostri tempi, li paragonò a quelli di Noè, ai tempi degli antidiluviani. Qui ritorna sempre questo pensiero: la malvagità degli uomini era grande. Gli uomini non concepivano altro che disegni malvagi. La terra era piena di violenza e la terra era piena di corruzione. Ecco, gli ultimi tempi saranno come i tempi di Noè. Quindi possiamo capire bene quei tempi. E lo Spirito del Signore non poteva che allontanarsi dalla terra. Quando l'uomo rifiuta reiteratamente l'azione dello Spirito di Dio, lo Spirito combatte per un certo tempo, poi se ne va, poi abbandona l'uomo. Vedremo più diffusamente, quando parleremo del peccato contro lo Spirito Santo. Leggiamo il versetto 3, sempre di Genesi capitolo 6. Il Signore disse: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Ecco il termine dato da Dio a quella generazione per pentirsi, e Dio mandò un profeta costruttore, un profeta che costruì l'arca in tutti quegli anni, un profeta chiamato Noè, perché Dio annuncia i suoi giudizi, però annuncia anche la salvezza. Come a quel tempo c'era Noè che predicava il diluvio, oggi c'è in questa generazione un popolo, il popolo di Dio, il popolo dei profeti, che deve predicare la fine, ma deve anche presentare l'arca della salvezza, che è la sua Chiesa, nella quale tutti possono entrare. Lo Spirito di Dio, il mio Spirito, non contenderà per sempre con l'uomo. Il Dio dà un limite all'uomo, limite per ognuno, è la propria esistenza, la propria vita. Uno vive 30, 40, 50, 70, 80, 100 anni, poi è finito. La conversione, l'ascolto dello Spirito deve avvenire in questo tempo. Poi Dio non può fare più niente quando l'uomo chiude gli occhi alla vita. Lo so, hanno inventato il purgatorio, hanno inventato le messe di suffragio. La Bibbia non conosce niente di queste cose. Sono invenzioni umane che prendono in giro l'opera dello Spirito. Fai a tuo potere, dice il savio Salomone, tutto quello che devi fare quando sei su questa terra. Fallo con tutte le tue forze, perché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è pensiero, non c'è azione, non c'è niente, perché i morti non sanno nulla. Ma ascoltiamo, fratelli e sorelle, amici, ascoltiamo il Signore, noi gli uomini, che nel loro traviamento, dicendosi savi, sono diventati pazzi, sono diventati stolti. Quindi lo Spirito era presente negli antidiluviani, ma pochi lo hanno ascoltato. Quanti? 8 persone. Noè e la sua famiglia sono entrati nell'arca, gli altri fuori. Immaginate lo spettacolo, non è difficile immaginarlo, ridendo, bestemmiando, mangiando, bevendo, schernendo, quel matto di Noè che ha 600 anni, un'età abbastanza considerevole per quel tempo, Era entrato lì, in mezzo a tutti quei muggiti, quei belati, quei barriti, di tutte le bestie che il Signore aveva mandato nell'arca. E le bestie furono più intelligenti di tanti uomini. E oggi noi, fratelli e sorelle, dite la verità, anche se non siamo entrati nell'arca come Noè, ma siamo nell'arca della Chiesa, siamo sottoposti a derisioni, siamo sottoposti a scherni, ci prendono in giro, ci prende in giro la scienza, ci prende in giro la filosofia, la cultura in generale, ci prende in giro la religione. Ma noi non dobbiamo mica guardare queste cose, dobbiamo ascoltare lo Spirito del Signore. E lo Spirito del Signore, lo ripeto, non contende, non lotta in perpetuo con l'uomo, non discute, sempre, a un certo momento, chiude la porta, come chiuse la porta dell'arca e poi si scatenò il diluvio per 40 giorni e 40 notti e nessuno saprà mai su questa terra cosa avvenne, perché ci fu altro che un enorme tsunami, forse alto decine, centinaia di metri, che seppellì ogni cosa, sradicò foreste e tutti furono sommersi in una poltiglia di fango e di sangue. Lo Spirito non contende in perpetuo con gli uomini. Poi il Signore sceglie Israele, conosciamo la storia, chiama Abramo da uno dei posti più civilizzati, più ricchi della Mesopotamia, Ur dei Caldei, questo ci dicono le scoperte fatte nel secolo scorso. Abramo diventa il tipo, diciamo il patriarca all'origine del popolo ebraico. Il Signore trascina fuori Israele dalla schiavitù di Egitto, ma purtroppo Israele no, non fa la volontà di Dio, si ribella. Prima geme sotto il tallone di Egitto, poi una volta liberato non sa cosa farsene di questa libertà, non si sa cosa voglia, una cosa si sa, che voleva fare quello che voleva, ma non fare la volontà di Dio come tanti cristiani, come tanti di noi. Prima noi ci lamentiamo sempre, perché il Signore non ascolta, secondo noi, le nostre preghiere, è perché il Dio non fa questo, è perché il Dio non fa quell'altro. Quando il Dio poi ci libera dal peccato, come liberò Israele dalla schiavitù di Egitto, non sappiamo cosa farcene. Non riusciamo a gestire in modo normale questa libertà. Neemia, capitolo 9, dal versetto 19 al versetto 21. Tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati per 40 anni. Li hai sostenuti nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. Purtroppo, malgrado l'assistenza continua del Signore, Israele resistette alla volontà di Dio, e non abbiamo il tempo per parlare delle ribellioni, per parlare delle rivolte continue, del tentativo di un colpo di Stato fatto per tornare in Egitto. Prima vogliono uscire dall'Egitto perché la schiavitù pesava, certo la schiavitù pesa, ma la più forte della schiavitù del faraone è la schiavitù del peccato. Isaia capitolo 63, versetto 9, versetto 10. Cosa dice il profeta rievocando i tempi lontani di Israele? In tutte le loro angosce non fu inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense, se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. E Dio, per fare capire la cura che ebbe con Israele, lo descrive come un padre amorevole che prende sulle spalle il bambino, cammina al suo posto, lo protegge, lo riscalda se fa freddo, oppure lo assiste se fa caldo, eppure dice loro cosa fecero? Contristarono lo Spirito Santo, resistettero allo Spirito Santo come fanno tanti cristiani oggi. E lì nel deserto il Signore, attraverso il suo Spirito Santo, qualifica degli uomini chiamati da lui a un servizio speciale. Voi ricorderete la figura di questo artigiano straordinario che doveva essere un artista, un fior di artista, Bezalel. Leggiamo Esodo capitolo 35, versetto 30-32. Mosè disse ai figli di Israele: vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori. Tra i doni dello Spirito citati da Paolo nel Nuovo Testamento non c'è questo dono, ma è riportato qui, perché la lista dei doni, come vedremo, riportati nel Nuovo Testamento da Paolo e anche da altri apostoli, non è esaustiva, non cita tutti i doni, e qui è detto che Dio riempì del suo Spirito questo Bezalel, un grande artista, un orafo, per dargli sapienza, intelligenza, conoscenza, per compiere opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento, il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. E ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Oliab, figlio di Ahisimac, della tribù di Dan, li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di artigiano e di disegnatore, di ricamatore, di tessitore, di colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto, di fino lino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. E ancora 36, versetto 1, Bezalel e Oliab e tutti gli uomini abili nei quali il Signore ha messo sapienza, e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario. Faranno ogni cosa secondo quello che il Signore ha ordinato. Quindi il Dio ha dato tutti i talenti fra il suo popolo. Il Dio dà alla sua Chiesa tutti i doni. L'Apostolo dirà nell'Epistola ai Corinti: non vi manca nessun dono nell'attesa del ritorno di Cristo Gesù. Il guaio è, sapete qual è? Non è che manchino i doni, manca la buona volontà per impiegarli alla gloria di Dio. Spesso noi i doni li impieghiamo per esaltare noi stessi e per bisticciarsi con gli altri, dicendo: vedete, sono più bravo io di voi. E torniamo all'eterno problema, quello che teneva occupati gli apostoli mentre Gesù saliva a Gerusalemme per essere tradito, per essere crocifisso in mezzo a due ladri. Loro discutevano chi di loro fosse il maggiore, capirai. Ma che incoscienti, certo, come noi, fratelli e sorelle. Invece di usare i doni alla gloria di Dio, in attesa dell'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo sulle nubi del cielo, per affrettare questo ritorno, che facciamo noi? Maltrattiamo questi doni. Ma ognuno dovrà rispondere del maltrattamento che farà, che fa, che ha fatto dei doni accordati dal Signore per l'unità della Chiesa e per l'avanzamento della Chiesa. Parliamo ancora dell'opera dello Spirito nella vita del Messia. Ricorderete tutti questo testo famosissimo, Isaia capitolo 61, versetto 1. Lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, l'opera del Messia. Lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio è su di me. E se lo Spirito di Dio è su di noi, e deve essere su di noi, anche noi, come Gesù, dobbiamo fare un'opera straordinaria per recare il Vangelo agli umili, per consolare quelli che hanno il cuore spezzato, quelli che soffrono perché non riescono a essere come vorrebbero davanti al Signore, o perché sono afflitti dalle malattie, o perché hanno perduto un caro, hanno perduto un bambino, hanno perduto un figlio, una figlia, o perché sono malati o sono inchiodati in un letto di dolori. Dobbiamo portare il balsamo del suo spirito, fasciare il cuore di quelli che hanno il cuore spezzato, proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, ma non gli schiavi nel significato corrente della parola, gli schiavi dello spirito, gli schiavi della carne, gli schiavi di un vizio, gli schiavi del peccato. Parlare della liberazione che Cristo può portare e l'apertura del carcere ai prigionieri. Il carcere del peccato si apre quando Cristo viene accettato, ma noi dobbiamo portarle. Poi ancora lo stesso profeta Isaia capitolo 11, Isaia 11 versetto 2. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, sul Messia, Spirito di saggezza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco, la vita del Messia era piena, era imbevuta dello Spirito Santo, perciò il suo ministero fu un ministero straordinario. Purtroppo, ripetiamolo, Israele, malgrado tutte queste assistenze dello Spirito, queste promesse di benedizioni, e non dimentichiamo che le benedizioni del Signore sono sempre condizionali al nostro atteggiamento. Vi sono delle condizioni da rispettare. Il Dio non dà lo Spirito se non a certe precise condizioni, lo vedremo. Israele cosa fece? Vorrei che noi ascoltassimo molto attentamente questo brano di Elena White nel libro Profeti e Re, pagine 358 e 359. Dice la serva del Signore: gli ebrei si stavano separando da Dio anche a causa dei loro peccati. Erano incapaci di comprendere il profondo significato spirituale dei loro rituali simbolici. Nella loro presunzione confidavano nelle loro opere, nei sacrifici, nelle leggi, invece di appoggiarsi sui meriti di colui che prefiguravano tutte queste cerimonie. Così, come sta scritto in Romani 3, versetto 10, cercando di stabilire la loro propria giustizia, essi si chiusero in un presuntuoso formalismo, privi dello Spirito e della grazia di Dio. Essi cercarono di compensare la loro miseria spirituale tramite una rigorosa osservanza del cerimoniale e dei riti religiosi. Non soddisfatti delle leggi che il Signore aveva stabilito, appesantirono i comandamenti con una lunga serie di cavilli inventati da loro. Più si allontanavano da Dio, più si mostravano rigorosi nell'osservanza di queste forme. A causa di tutte queste minuziose e pesanti imposizioni, il popolo era praticamente incapace di osservare la legge. I grandi principi di giustizia espressi dal Decalogo e le gloriose verità del servizio simbolico furono oscurate e sepolte da un gran numero di tradizioni umane. Coloro che desideravano realmente servire il Signore e si sforzavano di osservare tutta la legge, così come veniva intesa dai sacerdoti e dai capi, erano oppressi da un pesante fardello. E ora un breve riassunto dell'opera dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Abbiamo visto l'opera dello Spirito nell'Antico Testamento, necessariamente molto riassuntiva. Adesso vediamo l'opera dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. L'opera dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Luca 1,35. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. La domanda di Maria, questa ragazza, non sappiamo quanti anni avrà avuto, era una giovinetta probabilmente, e dice: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? E allora l'angelo risponde: lo Spirito Santo verrà su di te. Momento del concepimento, della nascita di Cristo, è lo Spirito che domina. Quello che nascerà da te sarà chiamato santo, figlio di Dio. Poi lo Spirito Santo, ricorderete, si rivela al battesimo di Gesù. Lo Spirito Santo si rivela al battesimo di Gesù in forma corporale, Matteo capitolo 3, versetto 16. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Gesù esce dall'acqua, e già, perché a quel tempo, e anche in questo tempo, si battezzava e si deve battezzare per immersione, non per aspersione. E Giovanni e i discepoli battezzavano dove c'era abbastanza acqua per immergere la persona. Gesù salì fuori dell'acqua, ecco, vide i cieli aprirsi e lo Spirito Santo venire su di lui sotto forma di colomba. Che bello spettacolo! Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Spirito Santo presente al battesimo di Gesù. Poi Gesù, ricorderete anche questo, nel deserto della tentazione è assistito dallo Spirito Santo. Marco capitolo 1, il versetto 12. Marco 1:12. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Lo Spirito sospinge subito dopo il battesimo, sospinge Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. E noi sappiamo cosa rispose Gesù alle varie tentazioni. Sta scritto, e quando il diavolo, come fa anche oggi, dice anche lui sta scritto, ma cita male il testo citato male dal diavolo e del Salmo 91, Gesù risponde pacatamente: sta anche scritto. Quindi noi dobbiamo rispondere a quelli che citano male la Bibbia sotto l'influsso del diavolo: sta anche scritto qui che dice una cosa diversa da quella che dici tu. Lo Spirito assiste Gesù nel deserto. Lo Spirito viene dato a Gesù senza misura. Questo è un testo importantissimo. Leggiamo Giovanni capitolo 3, versetto 34. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio, infatti, non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Il Signore non dette lo Spirito a misura e non dà lo Spirito a misura, lo dà senza misura. Dio dà i suoi doni in abbondanza agli uomini perché si lasciano guidare da lui per la vita eterna. Dio infatti non dà lo spirito con misura, e lo spirito esercita una funzione nella morte e nella resurrezione di Gesù, e la eserciterà nella resurrezione dei fedeli. È quello che ci dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani, capitolo 8, versetto 11. Se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri cuori mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E questo corpo, che pur essendo il tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo è un corpo mortale, è un corpo di umiliazione, come dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi, sarà trasformato alla resurrezione in un corpo glorioso, come quello di Gesù. La funzione straordinaria dello Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo, e qui potremmo fermarci molto tempo, ma non ne abbiamo il tempo, la funzione importantissima dello Spirito Santo nella formazione delle Sacre Scritture. Quante volte, fratelli e sorelle, vi hanno chiesto, ma la Bibbia chi l'ha scritta? Voi cosa avete risposto? Ma io rispondo come ho sempre risposto, la Bibbia è stata scritta da uomini, ecco, vedi, è stata scritta, momento, è stata scritta da uomini che Dio ha guidato, che Dio ha ispirato attraverso il suo spirito. Quindi la Bibbia non è un libro, la Bibbia è il libro dei libri. Apostolo Pietro, Seconda Pietro 1, 19 e 20, ascoltiamo questi messaggi degli apostoli, messaggi profetici. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come ad una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. È il verbo che viene usato da Marco quando dice che dopo il battesimo Gesù fu sospinto dallo Spirito nel deserto. E quindi questi uomini che hanno scritto la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, furono sospinti dallo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, adesso lasciatemi dire, e ci avviamo verso la conclusione, che c'è un'opera straordinaria che purtroppo, secondo il mio modo di vedere, di vecchio predicatore del Vangelo, non viene descritta in modo chiaro da tante chiese. Noi dobbiamo sondare le Scritture, studiare le Scritture, investigare le Scritture. È un verbo usato da Gesù, investigate le Scritture, fatene soggetto di meditazione, di studio intensivo, ed è l'opera dello Spirito Santo nella conversione. Fermiamoci un attimo, fratelli e sorelle, e chiediamo al Signore, in silenzio, di ispirarci per farci capire la differenza che c'è tra conversione e indottrinamento, perché noi chiamiamo conversione spesso senza accorgercene e facciamo male e siamo imprecisi, chiamiamo conversione quella che è soltanto indottrinamento. La gente conosce le dottrine, quelli che poi hanno una buona memoria, sono lieti di citare una grande quantità di testi. Le persone sono indottrinate, ma non sono necessariamente convertite. E questo male affligge tutte le chiese, anche la chiesa cristiana avventista del settimo giorno. L'opera dello Spirito Santo nella conversione. Non ci può essere conversione, fratelli e sorelle, senza l'azione potente dello Spirito Santo sul cuore dell'uomo e della donna. Lo dice Gesù. Lo Spirito compie una triplice azione. Giovanni capitolo 16, versetto 7 e 8. Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Allora, l'azione potente dello Spirito Santo sveglia il sentimento del peccato, prima di tutto. In secondo luogo, rivela la giustizia di Dio. E in terzo luogo, fa temere il giudizio finale. Vediamo prima, sveglia il sentimento del peccato. Giovanni 16:9. Quanto al peccato, perché non credono in me. Fratelli, sorelle, solo lo Spirito Santo può convincere qualcuno del suo stato di peccato davanti a Dio. Solo lo Spirito Santo. Se noi non facciamo posto allo Spirito Santo, non ci convinceremo mai di essere dei peccatori. Solo l'azione dello Spirito Santo può farci capire lo stato di peccato, cioè può svegliare in noi il senso della nostra colpevolezza. L'Apostolo Paolo, con tutta l'esperienza che aveva, con tutta la conoscenza che aveva, con tutta la sua esperienza, era capace di dire, prima Timoteo 1, versetto 12 e 13, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Oh, fratelli e sorelle, ecco un uomo toccato dallo Spirito Santo, che dice: io sono il primo dei peccatori. Ecco un umile di spirito. L'azione dello Spirito può fare questo. Ma lo Spirito compie la sua potente azione di salvezza a condizione che noi lo lasciamo agire. Se noi impediamo la sua azione, vengono fuori degli indottrinati, vengono fuori dei cristianucci che si fanno la guerra gli uni con gli altri, mentre fuori, sui marciapiedi delle strade, io direi anche nei bar, nelle osterie, non che siano luoghi di perdizione, ma sono luoghi dove non si parla di Bibbia, di religione, certo, mentre lì, in quei luoghi e altrove, ci sono persone con il senso della loro povertà spirituale. Ricordiamoci delle parole di Gesù. Io vi dico in verità che i pubblicani e le prostitute vanno davanti a voi nel regno di Dio. Fratelli, noi abbiamo un messaggio straordinario. Parliamo di conversione. Allora le dottrine vanno bene, ma se noi parliamo soltanto di dottrine e non siamo convertiti, noi non possiamo essere salvati. Noi non siamo salvati. Le dottrine non salvano nessuno. Chi salva è Cristo, che attraverso il suo spirito converte il nostro cuore. Poi abbiamo detto, la duplice azione dello Spirito, la seconda azione, lo Spirito rivela la giustizia di Dio. Cosa vuol dire? Tante cose. La giustizia di Dio è quella manifestata in Gesù Cristo, nella sua morte e ancora più nella sua elevazione in gloria. Questa è la giustizia di Dio, che mette in evidenza il peccato dell'uomo. Quando io guardo Gesù sulla croce in mezzo a due ladri, dignitoso nella sua sofferenza morale spaventosa e fisica spaventosa, in mezzo a quella gazzarra di popolo e di sacerdoti che lo ingiuriavano, io mi dico, anch'io purtroppo ho contribuito con i miei errori, con i miei peccati, a mandarlo sulla croce. Signore, aiutami a capire la tua giustizia, è morto al mio posto. Come potrei io esprimerti tutta la mia riconoscenza, tutto il mio amore per quello che lui ha fatto per me? È morto al posto mio. Nessuno ha un amore più grande di questo, di dare la sua vita per i suoi amici, ma tu l'hai data anche per i tuoi nemici. Sperando nella loro conversione, tu hai dato la tua vita per tutti. Fratelli, sorelle, quale contrasto tra questa giustizia e quello dell'uomo che Isaia paragona a un abito lordato. Isaia 64:5. Com'è diversa questa giustizia di Dio dalla nostra e da quella degli scribi, dei farisei, legalisti, indottrinati, ma non convertiti, che Gesù ha definito così. Matteo 5, versetto 20, vi ricorderete di questo testo? Matteo 5, 20. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Non entrerete. E l'apostolo Paolo fa una lunga descrizione di quello che faceva quando pensava di essere in regola con Dio. Scrupoloso osservatore della legge. Era un maestro della legge, era un rabbino, oggi noi lo chiameremo un grande teologo, punto e basta. Eh sì, perché si può essere tutte queste cose, ma non essere convertiti. Qualcuno dirà, ma come si fa a essere convertiti? Fratelli e sorelle, ascoltiamo lo Spirito Santo. Solo così noi possiamo convertirci. E la conversione è un'opera che si compie ogni giorno, non quando soltanto ci siamo battezzati pochi o tanti anni fa. È così. Non c'è altra spiegazione. E per finire, dice il testo, la terza azione dello Spirito Santo è quella di fare temere il giudizio finale. Temere il giudizio. Oh, fratelli e sorelle, la gente teme il giudizio, teme l'esame finale, lo nega. No, non ci sarà giudizio, non c'è più niente. Tanti cristiani dicono così. No, no, ci sarà tutto, altro che niente. È la resa dei conti. È la resa dei conti, è un'allusione al giudizio e alla condanna sia di Satana che del mondo, perché la Bibbia dice, lo vedremo tra poco, che Satana è stato già giudicato e è in attesa dell'esecuzione della sentenza, ma lui si vendica cercando di trascinare altri a fare la sua volontà. Ma Satana è già giudicato, perché il suo regno gli sfugge per aprirsi alla predicazione del Vangelo, che malgrado tutti i problemi suoi, la Chiesa porta avanti verso il ritorno di Cristo. Ogni peccatore strappato al proprio peccato e rivestito della giustizia di Cristo diventa una prova evidente del giudizio e della condanna di Satana. Noi, fratelli e sorelle, dobbiamo avere più coraggio, perché combattiamo contro un nemico virtualmente vinto. E questo è il risultato dell'opera straordinaria dello Spirito Santo. Un'opera, fratelli e sorelle, grandiosa, un'opera misteriosa, descritta con parole semplici. Gesù spiega a Nicodemo questo miracolo, l'azione potente dello Spirito Santo nell'uomo. Un'azione impossibile da spiegare a parole, ma evidenziata dal miracolo della conversione, cioè dal cambiamento di vita. Fratelli, l'ascolto dello Spirito Santo produce la conversione. La conversione è quella del cuore. L'ultimo testo, secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.